In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Vorrei che si riconosca che i media non siano stati abbastanza teneri con i musulmani, cioè la visione, soprattutto in Italia, non di tutti i giornali, però diciamo di quelli che vanno per la maggiore, la visione che si è data dai musulmani molto molto spesso in termini negativi, cioè vengono messe in risalto, e giustamente, tutte quelle che sono vicende e cronache negative, e non vengono mai portati in rilievo, in giusto rilievo, questi che sono esempi positivi di integrazione, di dialogo, di incontro.
Buon pomeriggio, sono le 15:12 sulla Radio Vaticana in diretta. Siete d'accordo con questa opinione? A dirla Oscar Camilletti, collaboratore presso la Moschea di Roma. Allora vi do subito un numero per i vostri sms: 335 12 43 317. Fatevi sentire, perché il tema di oggi è proprio l'Islam. L'Islam, come si vive, come si pratica a Roma. Qualche venerdì fa mi sono recata alla Moschea di Roma, praticamente quasi la più grande d'Europa, almeno quando era stata progettata, era sicuramente la più grande d'Europa. Pensate, si estende su un terreno di circa 30.000 metri quadri, può ospitare migliaia di fedeli e fornisce, oltre che un punto d'aggregazione di riferimento in campo religioso, anche servizi culturali e sociali variamente connessi all'appartenenza alla fede islamica. Sorge nella zona nord della città di Roma e sede del Centro Culturale Islamico d'Italia. Fu voluta e finanziata dal re Faisal d'Arabia Saudita e i lavori furono progettati e diretti dall'architetto Paolo Portoghesi, poi da Vittorio Gigliotti e da Sami Mussavi. La sua costruzione ha richiesto più di 20 anni. La donazione di questo terreno fu deliberata nel 1974. 20 anni di lavoro per realizzare una struttura che, a vederla, colpisce per questo mix, per questa sintesi tra pensiero moderno e pensiero antico. È una sintesi tra stili orientali e stili invece più occidentali, più europei. E allora io mi sono recata questo venerdì di qualche settimana fa, proprio in concomitanza con la preghiera islamica, alla Moschea di Roma, e mi ha accompagnato per questa visita guidata proprio Oscar Camilletti, che ascoltiamo. Via della Moschea 85. Eccoci qua. Buongiorno. Voi siete in attesa della preghiera, vero? Sì. Venite ogni venerdì?
Tutti venerdì.
Siete di questa zona?
No.
Da dove venite?
Veniamo a Montrodondo.
E da quale paese venite?
Somalia. Prima della guerra siamo venuti perché c'era la rivoluzione, il comunismo, 20 anni. E dopo 20 anni è successa un'altra rivoluzione. Pensavamo che è fatta, che tornavamo, è diventata peggio. A me, mio figlio, moglie, mio fratello, un giorno l'hanno ammazzato. Io e mio marito siamo vecchi, manca, posso aiutarne tanto.
Che lavoro fa qui?
Il lavoro domestico che lavoriamo fa. Siamo venuti già che parlavamo.
C'è sempre tanta gente alla preghiera, signora?
Sì, certo. Sì. Adesso un po' ci sono tante gente. Fa freddo, piove.
Quanto tempo impiegate per venire qua?
Con la macchina ci mettiamo 40 minuti, forse 40 minuti.
Andiamo allora.
chiedo scusa, quanta gente arriva il venerdì qui?
Tanto, tantissimo.
Più o meno lei che è qui a sorvegliare questo luogo?
400-500 persone vengono, per qualsiasi giornata, pioggia, vento, sempre.
Bambini anche, vedo?
No, questi sono nomadi che stanno fuori e chiedono elemosina.
Partecipano loro?
Sì, un pochino sì.
Qui i fondi chi li dovrebbe dare?
La generosità della,
dell'utenza.
Dell'Arabia Saudita. E però evidentemente non bastano, perché vedi, è un grande complesso.
Cioè, questa praticamente è la moschea più grande d'Europa, mi sbaglio?
Sì, fino a che non ne costruiranno, pare che ci sia questa di Londra per le Olimpiadi, ce n'è un'altra a Colonia, un'altra a Strasburgo, fatta anche sul progetto di Paolo Portoghesi. Sì, questo è un bel complesso, c'è la biblioteca, l'auditorium, il museo, gli uffici, ha una capienza di 4.000 persone, lei vede che poi il sabato vengono tutti, perché appunto è la...
Il venerdì equivale alla domenica per i cattolici.
Beh, diciamo che non è un giorno festivo, l'Islam non prevede un giorno in senso religioso, un giorno festivo, è fortemente raccomandata la preghiera in comune.
Mi diceva l'addetto alla sorveglianza che arrivano anche 400-500 persone il venerdì.
Anche di più, se dipende dal tempo.
Adesso ci troviamo dove?
Allora, adesso ci troviamo in questo, nel cortile, l'entrata. Qui vede poi anche questa sintesi architettonica di questa moschea qui a Roma. Vede che qui, per esempio, dove c'è questa grande fontana, il progetto di Paolo Portoghesi è proprio di tentare, a detta dei maggiori commentatori o visitatori, ci è riuscito, proprio una sintesi, un innesto dell'Islam nella cultura europea. Qui per esempio vede questo...
In che modo l'avrebbe realizzato?
Per esempio questa fusione di questo materiale tipicamente romano, per esempio...
I San Pietrini e il Travertino.
San Pietrino e il Travertino, questo che ricorda il piazzale del Campidoglio, e tutta la cifra è proprio mettere in evidenza l'Islam d'Europa. I tetti ricordano quello di Istanbul, il colonnato, andiamo di qua, vede una leggera curvatura proprio per riallacciarsi a quell'altro grande e celebre colonnato del Bernini in San Pietro. E questo colonnato, questa selva di colonne realizzate anche col cemento armato, rappresenterebbe appunto l'Islam dell'Andalusia, della Spagna, i 700 anni di Islam di Spagna. Mentre invece questo particolare rivestimento di mattonelle ha un colore che vuole ricordare l'Islam della Sicilia. Anche qui 180 anni di presenza islamica, che è una preziosa eredità, diciamo, per l'Islam d'Europa che si sta sviluppando.
È anche un po' il colore del deserto, no? Se vogliamo.
Sì, questo era questo colore ocra paglierino che è proprio delle vestigia dell'Islam di Palermo.
Che tipo di frequentatori ci sono qui al venerdì?
Sì, questa moschea è stata progettata e realizzata nel momento ancora in cui l'Italia era un paese di emigrazione e non un paese di immigrazione. Quindi è stata costruita per rappresentanza a ridosso del quartiere delle ambasciate, dove diciamo c'era la maggiore allora negli anni 70 presenza di musulmani. E poi quando è stata inaugurata, nonostante fosse nel quartiere nord, quindi ben lontano dagli insediamenti più consueti che sono Roma Sud-Est e Roma Nord-Ovest, questo è Nord-Est, A Roma si calcola, poi le statistiche sono dei numeri, vabbè, diamo dei numeri, si parla di 70-80 mila musulmani presenti a Roma, e quindi il venerdì, adesso ci sono sale di preghiera un po' sparse per tutta la città, però qui si realizza una affluenza, diciamo, abbastanza ragguardevole per appunto la dislocazione nella città.
Quali sono le caratteristiche dell'Islam praticato in Italia?
Nonostante la componente marocchina sia maggioritaria, però a differenza di altri paesi europei, noi non abbiamo un'etnia predominante. Qui ad esempio a Roma l'elemento nordafricano è pari alla presenza degli egiziani e anche non trascurabile la presenza dei senegalesi, di molti somali, di asiatici, Bangladesh, Pakistan.
Queste varie culture come vivono, ecco, tra di loro l'appartenenza all'Islam?
Gli ascoltatori si possono immaginare che pur, per esempio, se il cattolicesimo è lo stesso, i temperamenti e le diversità culturali fra italiani, fra gli stessi italiani e altre popolazioni cattoliche sono vistose da un punto di vista culturale, e così avviene anche nell'ambito islamico. Ad esempio, durante il Ramadan c'è un tipo di alimentazione, la rottura del digiuno, ad esempio, quando al tramonto è lecito mangiare, vengono messi in atto quello che è normale, le tradizioni culturali di ciascuna etnia, e come, ripeto, è come il pranzo di Natale, la notte di Natale, ogni città in Italia ha una sua tradizione, e la stessa cosa appunto avviene fra i musulmani. Quindi, non so, il couscous, molti ritengono sia il cibo islamico, è in realtà un cibo particolare, tradizionale, come anche la zuppa che interrompe il digiuno, la harira, è una cosa particolare dell'area nordafricana, e per altre popolazioni appare come un cibo etnico, è come se appunto in simmetria la notte di Natale i cattolici mangiassero del sushi.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonare.
Restiamo nell'ambito della preghiera, la modalità di pregare a seconda delle varie etnie è la stessa?
Sì, sì. Da un punto di vista, tanto per intenderci, fra virgolette, liturgico, quindi la modalità religiosa della preghiera è assolutamente la stessa in tutto il mondo islamico. Gli stessi sequenze, le stesse parole in arabo classico, anche se uno non le capisce, però si pronunciano sempre in arabo classico, e questo appunto non c'è differenza.
Adesso sentiamo dei canti in sottofondo, perché ci si sta preparando?
No, questo è il mercatino antistante la moschea, dove vengono venduti dei CD, dei nastri del Corano, e quindi li mettono ad alta voce, vendono libri. Prima c'era anche un mercato panini, però grazie a Dio, no, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, insomma, diciamo, ha decisamente eliminato questo problema.
Intanto sta arrivando un po' di gente,
sì,
per la preghiera.
Perché la preghiera, il sermone comincia intorno all'una, l'affluenza è di tutte le età, di tutti anche di genere, quindi abbiamo uomini e donne, questa è l'entrata, vedete, questa è l'entrata maschile, e le donne invece dall'entrata principale devono fare entrare in un'altra parte.
Perché c'è una rigida separazione?
Beh, rigida forse sarebbe fuorviante.
Buongiorno, lei viene qui ogni venerdì?
Sì, sì, italiano.
Italiano?
Romano.
Lo è sempre stato?
No, sono da 5 anni.
Cosa l'affascina dell'Islam?
Beh, mi affascinava già prima, poi dopo mi ha affascinato anche la purezza della religione. Ho trovato, delle risposte a quello che volevo, che non trovavo prima nella mia religione. Nella
che era religione. Cattolica?
Cattolica, sì. La religione più vicina all'uomo, insomma, più terrena, insomma.
Se non c'è un creatore non c'è niente, no?
Certo.
O le cose si fanno da sé.
Che cosa l'affascina dell'Islam?
La verità. Per me è la verità. Allora.
Cioè?
Cioè, parola verità ha due significati. C'è una verità assoluta e una verità relativa. Allora tutto quello che noi vediamo, che noi percepiamo, che noi comprendiamo è una verità relativa. Anche perché relativa a che cosa? Relativo vuol dire anche venente da un'altra cosa. E quell'altra cosa è quello che noi diciamo Dio, il creatore, l'eterno, questo è l'assoluto.
L'Islam affascina, però fa anche paura. Perché?
No, fa paura a chi non lo conosce bene e chi non lo professa bene.
Secondo lei che cosa? Quali sono gli elementi che sono un po' fuorvianti e che magari possono indurre qualcuno ad averne timore?
Ma quando lei dice qualcuno, che intende? La gente che non è musulmana, naturalmente.
Sì, sì.
Allora, l'Islam è il bene, Dio è il bene, è il bene per tutta l'umanità. Allora, l'Islam dice il bene. Allora, l'Islam invita l'uomo, c'è un versetto del Corano, e Dio dice, invita il bene e vieta il male. Dio è il bene. Ora che ci stanno pseudo musulmani che fanno il male, quello lo fanno loro. Non lo dice né il Corano, che per noi è l'ultimo libro di Dio, noi crediamo anche alle scritture antecedenti. Dio ha detto sempre la stessa verità a tutti gli esseri umani. Dio è il bene, è l'amore, è la pietà. Dio ha tutte le qualità infinite. E di tutte le qualità che lui ha, ne ha messe a noi una goccettina.
Da praticare.
Da praticare, ovviamente. E il bene, l'amore, il bene, da volersi bene, da perfezionare, da crescere,
da non dimenticare.
Dio è amore.
Perché questo. C'è un avversario che invece sussurra ma lascia perdere le preghiere, lascia perdere Dio, godi,
che divide,
godi della materialità.
Quella è, diciamo, perché l'anima che noi abbiamo è costituita, ha delle particolarità, la nostra anima tende anche, si è abbandonata a se stessa, tende a fare tutte le cose che piacciono. Uh-huh. Dobbiamo tenere a freno il nostro sé, il nostro interiore. Gesù che cosa ha detto? Ha detto vinci il male con il bene.
E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Come si è avvicinato lei all'Islam?
Io sono avvicinato all'Islam dopo che per me ho capito tante cose, anche delle mie negatività, e ho invocato un Dio, un creatore, poi piano piano ho cominciato a capire che il creatore non può essere altro che uno in uno, per completo. Cioè quando noi diciamo assoluto, Vuol dire che è un assoluto che non ha bisogno di qualche cos'altro per essere assoluto, altrimenti non potrebbe essere assoluto.
Quanto conta tra di voi e tra il vostro modo di pregare, di incontrarvi, la relazione tra le persone?
È importante perché ci riafferma già anche la verità che ci abbiamo, no? Se noi, ecco, pratichiamo le qualità che Dio ci ha dato a noi, è praticarle, no? La sincerità.
Lei come ha incontrato l'Islam?
È Dio che mi ha ripreso per i capelli, diciamo. Quindi l'Islam non fa proselitismo, ecco. L'Islam non ha, nonostante questa propaganda feroce, non ha intenzioni proselitistiche di invasione. Dio illumina chi vuole, ci sono dei destini particolari di alcuni italiani e siamo come un ponte fra, appunto, questi due mondi. Ecco, noi siamo un ponte ed è importante, facciamo anche un'opera nei confronti dei nostri confratelli, pure per cercare di far capire, come anche scritto nel Corano. Il Corano prevede testualmente il riconoscimento da parte dei musulmani sia dei cristiani sia degli ebrei. Quindi noi facciamo un'opera di mediazione per dire è Dio che ha voluto il fatto che ci siano tre rivelazioni, non spetta a noi giudicarle e dobbiamo cercare di vivere in armonia, in pace, contro magari un nichilismo che incombe su tutti.
Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Ciao! Nei giorni feriali, insomma, nei giorni a parte il venerdì, qui che cosa succede?
No, c'è sempre una minima affluenza. Noi abbiamo una moschea più, vede, questi adesso sono i bagni maschili, le donne vanno di là perché poi ci sono l'entrata e i bagni femminili. E lì in quel vicolo c'è un'altra moschea dove noi tutti i giorni eseguiamo le preghiere. Qui le persone fanno tutto, o entrano di qua i bagni maschili, fanno l'abluzione. Lei sa che nell'Islam è molto importante per eseguire il rito della preghiera reintegrarsi in uno stato di purificazione. Eseguendo l'abluzione, il rito dell'abluzione, quindi lavando le mani, la bocca, il naso, la faccia, bagnarsi i capelli, dietro le orecchie, il collo e i piedi fino alle caviglie, ci si reintegra e quindi si è in stato di purificazione per fare eseguire la preghiera, la salah.
La salah è la preghiera.
La preghiera. Molto spesso la traduzione non è adeguata, perché preghiera ha un connotato nel contesto linguistico italiano particolare, legata soprattutto alla tradizione cattolica, cristiano-cattolica. La salah è invece specifica dell'Islam, prevede, appunto, come ho detto, la recitazione della prima sura del Corano, dei versetti, e prevede anche delle sequenze che coinvolgono la corporeità. La moschea viene dall'arabo masjid, significa luogo dove ci si prosterna, e quindi prevede anche, come immagino oramai tutti sanno, prevede tre posizioni, quindi la posizione eretta, il primo piegamento e fino al piegamento fino a terra. Questo è anche importante, ad esempio, per chiarire, non è la moschea l'esclusivo luogo dove pregare, si può pregare dappertutto, sempre corrispondendo a questi requisiti, cioè stare in stato di purificazione, farlo su una superficie pulita, da qui l'uso del tappetino, e inoltre in direzione della Mecca. Questo lo si può fare tutto, lo si vede in autostrada.
C'è una gerarchia?
No, non c'è. L'imam è diverso, non può essere equiparato al sacerdote. Al limite si può paradossalmente dire ognuno è sacerdote di se stesso.
Chi è l'imam?
L'imam è colui che guida la preghiera. Nel momento della preghiera, quando ci sono più persone, uno è delegato dagli altri, o nel caso della moschea viene istituita questa figura specifica su una persona, però se si è in più di una persona c'è qualcuno che appunto guida la preghiera.
Quanti sono i praticanti in percentuale rispetto a questi 60-70 mila musulmani di cui lei diceva che sono a Roma?
Guardi,
si può fare una stima?
No, credo che anche qui uso l'aggettivo, è fuorviante dividere i musulmani in praticanti e non praticanti. Questa è una lettura che spesso danno dei gruppi, non dico fondamentalisti, però per farmi capire, più ossessionati da questa visione identitaria. Il musulmano è colui che ha fatto la Shahada, il primo pilastro dell'Islam, e appunto stavamo parlando prima, non ci sono intermediari, non c'è, quindi nessuno può giudicare un altro. Allah perdona chi vuole. Uno può essere una persona, appunto il peggiore individuo, però se il suo pentimento è sincero Allah lo può perdonare e magari favorire rispetto a qualcuno che ha eseguito esteriormente.
No, ma non c'era un giudizio nella mia domanda.
Vede, per esempio c'è il meritevole, il credente migliore che esegue tutto, però c'è il Ramadan, per esempio, persone che non pregano, magari bevono birra, mangiano maiale, però durante il mese di Ramadan sentono questo dovere, questo riconoscimento della fede, della religione, e quindi fanno il Ramadan. C'è il pilastro della Zakat, cioè del conferire ai poveri una parte del proprio guadagno. E anche qui come si fa a stabilire quanti sono? L'altra cosa, non è che, come dicevo prima, la preghiera avviene soltanto in comune. Uno nella propria casa può pregare, nessuno lo vede, allora come facciamo a dire? Vorrei dare una dimensione più serena, meno identitaria e più coesa dei musulmani.
Qui dove siamo?
Ecco, questa è l'entrata. I luoghi di culto, oltre a funzioni architettoniche, hanno anche dei simboli, e i simboli qui ne vediamo alcuni. Questa è la fontana dove l'acqua, la fonte dell'acqua, fonte della vita. E qui abbiamo questi due ottagoni, e l'ottagono è un disegno particolare perché 8 anche in algebra segna l'infinito. Questi sono due quadrati sovrapposti, il quadrato è un simbolo della dimensione terrena dell'essere umano perché è delimitato appunto dalla vita umana, dalla durata della vita. È delimitata dalla sua famiglia, dalla sua etnia, dalla sua razza, tutto, dalla sua intelligenza, personalità. E qui viene dinamicamente visto invece un altro quadrato, che è lo sforzo di elevazione che ogni fedele deve fare per mantenere e per sviluppare quei doni che il Creatore ha dato a ogni creatura. Quindi ecco l'ottagono, questa dimensione in verticale che va in elevazione. Uh-huh. E qui vede anche questi trame, questo ordito geometrico, e qui è anche una, diciamo, dimostrazione dell'atteggiamento del fedele di fronte alla creazione. Lei sa che nell'Islam non è possibile immagini, statue. Ecco, le linee, la geometria corrisponde a questa dimostrazione dell'ammirazione e dell'amore verso la creazione. Quindi vede, non si capisce il punto d'inizio, non si capisce il punto d'arrivo, e questo è l'atteggiamento del fedele di fronte alla creazione: ammirarla nella sua bellezza, nella sua complessità, ma sapere di essere sempre un granello rispetto all'immensità del Creatore. C'è anche nella dimensione di impronta persiana anche il floreale, però qui, siccome è un'impostazione diciamo di impronta appunto anche l'Islam d'Europa, è proprio la linea, vede le figure, è proprio questa stilizzazione, perché poi la moschea, lei lo vedrà, è un luogo della preghiera, un luogo sociale, è un luogo di contemplazione, è un luogo anche di discussione, si mettono a parlare, si formano dei capannelli di incontro.
sembra che sia un po' più difficile. Poi togliersi le scarpe e mettere le palle. Ecco, vedi qui, questo è l'ambasciatore sciita dell'Iran, quindi si può pregare, vedi, insieme sunniti e sciiti, nonostante tutto quello che abbia. Allora ecco, lei salga di sopra, si farà, può camminare liberamente sopra, tanto non viene nessuno.
Così io entravo nella moschea di Roma dove stava cominciando il sermone del venerdì. Venivo invitata a restare per l'intera durata della preghiera nel matroneo in alto a sinistra, parte riservata alle donne. A domani la seconda parte di questa visita per scoprire ancora questo Islam vissuto e praticato a Roma. Ascolteremo com'è possibile gettare ponti di dialogo guardandosi negli occhi. Siete sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta 335 12 43 317 per i vostri sms. Se volete mandarci una mail, 105@vatiradio.va. Tra poco l'aggiornamento della nostra pagina web, il nostro sito, potete cliccarlo, è www.radiovaticana.org/105live. Tra poco l'aggiornamento sulla viabilità a Roma, continuate a seguirci.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà, noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore. Non sarà il canto delle sirene, ascoltaci oh Signore, mio padre era un marinaio, conosceva le città, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa, mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Insegnarci quale ritorno attraverso le tempeste, quando la bussola si incanta, quando si pianta il motore. Non sarà il canto delle sirene a addormentarci il cuore, quando l'occhio di Ismaele si affaccia da dietro al sole, e nella schiuma della nostra scia qualcosa appare e scompare. Non sarà il canto delle sirene che non ci farà guardare, mio padre era un marinaio e andava a navigare, se l'è portato il vento, se l'è mangiato il mare, mio padre era un marinaio, girava le città, mio figlio non le conosce, ma le conoscerà. Ci addormenterà, l'abbiamo sentito bene, l'abbiamo sentito già,
ma sarà il coro delle nostre donne da una spiaggia di sassi. Sarà la voce delle nostre donne a guidare i nostri passi, i nostri passi nel vento. Il vento ci prende per vela, sarà di ferro la sabbia, sarà di fuoco la sera. Ascoltaci, oh Signore, perdonaci la vita intera. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, partito il mese di febbraio di mille mesi fa. Mio figlio non lo ricorda, ma lo ricorderà. Mio padre era un marinaio, mio figlio lo sa.
Ed eccoci in collegamento con il Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale. C'è in linea Roberta Di Mauro per gli aggiornamenti sul traffico romano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Antonella, buon pomeriggio agli amici in ascolto. Allora, buone notizie, perché non ci sono segnalazioni di disagi per quanto riguarda il traffico, che quindi scorre regolarmente sia a Roma in città, voglio dire, che sul grande raccordo anulare, quindi traffico assolutamente regolare. Ne approfittiamo per ricordare il nostro numero verde, completamente gratuito anche dai cellulari, 1518, che dà informazioni sul traffico della rete stradale e autostradale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, naturalmente buon viaggio a tutti.
Un collegamento flash, meno male, grazie. Il nostro numero verde invece, quello di 105 Live, è 800-208-802. Tra poco alle 16 l'aggiornamento flash news in lingua francese e inglese. Ringrazio Luciana Fantini in regia, ad Antonella Palermo. Buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Noi ci risentiamo domani alle 15:10.